Venerdì 5 giugno sarà la giornata mondiale dell'ambiente, la 46esima giornata mondiale dell'ambiente. I temi sono sempre quelli, drammatico declino della biodiversità, decarbonizzazione, aumento della temperatura media terrestre. Di questo e del Green New Deal che si dovrebbe fare, insomma si attendono una pioggia di soldi sull'ambiente, perlomeno in Europa, ne parliamo con Nando Bonesso, che è il portavoce di Europa Verde per la Regione Lazio, che è in collegamento telefonico con noi. Buonasera Bonesso.
Bentrovati, grazie dell'invito.
Allora, noi ringraziamo lei. Allora, che cos'è? Intanto partiamo dalla giornata in sé. Sono 46 anni che si celebra questa giornata, si celebra, in realtà dovrebbe essere un momento di sensibilizzazione, questa giornata mondiale dell'ambiente. È, diciamo, la solita liturgia, il piagnisteo degli ambientalisti, è occasione di passerella per politici e industriali illuminati?
Ecco, diciamo che proprio già lei ha messo a fuoco un po' le contraddizioni di questi eventi. In realtà nascono come momenti di sensibilizzazione, perché tutte queste giornate celebrative vogliono poi realizzare dei focus, un'attenzione particolare da parte dell'opinione pubblica in generale su alcuni temi. In particolare in questi ultimi, diciamo, 2 anni vi è stata sull'ambiente un'accelerazione importante. Ancor prima del fenomeno Greta Thunberg è giusto ricordare che l'IPCC, ossia la Commissione di Scienziati che si occupano d'ambiente per l'ONU, sono circa 300 scienziati, aveva allarmato la comunità internazionale rispetto ai pericoli che sta correndo il nostro pianeta. È giusto ricordare che non esiste un pianeta B e che soprattutto questo pianeta può fare a meno dell'uomo, ma è l'umanità in generale che non può fare a meno di questo pianeta. Quindi, partendo da questo assunto, la Commissione IPCC dell'ONU ci ha messo di fronte a un evento che rischia di diventare irreversibile, ossia se entro 11 anni non interverremo in modo da limitare le emissioni clima alteranti, andremo incontro a dei processi di innalzamento della temperatura globale del pianeta, il cosiddetto global warming, ma allo stesso tempo a delle modifiche degli ecosistemi che saranno deleteri per quanto riguarda le forme di vita umane che sono presenti in questo momento sul pianeta. Pensiamo solo all'innalzamento del livello del mare e quindi a tutti i territori abitati dall'uomo sulle coste dei vari continenti che saranno soggetti a inondazioni. Inoltre questo aumento di temperatura crea un'evaporazione da parte degli oceani e in particolare un accumulo di energia nell'atmosfera che crea quegli eventi drammatici da un punto di vista meteorologico, che sono gli uragani, che sono i tifoni, che avvengono con una frequenza inusuale rispetto ai decenni trascorsi. E tutto questo testimoniato da che cosa? Che negli ultimi 50 anni la velocità con cui l'uomo ha inquinato il pianeta, in particolare la concentrazione di anidride carbonica nell'aria, è in realtà una presenza che è andata accelerando e che testimonia questa attività umana di modifica delle condizioni che determinano poi il clima nel nostro pianeta. La Commissione dell'ONU ha dato anche delle indicazioni, bisogna modificare i modelli di sviluppo, bisogna modificare la produzione di energia, deve cessare la produzione di energia da fonti fossili, che vuol dire combustione, che vuol dire produzione di gas climalteranti da un lato, di polveri sottili dall'altro e di emissioni di anidride carbonica, bisogna convertire l'intero sistema di produzione di energia alle fonti rinnovabili, quindi utilizzando il sole, utilizzando il vento, utilizzando la geotermia, bisogna investire sull'innovazione, bisogna invertire il processo di aumento delle fonti inquinanti. Anziché crescere e continuare a inquinare il pianeta, tutti i paesi, la comunità internazionale devono adottare delle politiche comuni di impegno alla riduzione di quelli che sono attualmente i processi produttivi altamente inquinanti. Si era raggiunto un accordo a Parigi affinché entro il 2030 si raggiungessero determinati obiettivi. Noi sappiamo che attualmente in particolare gli Stati Uniti hanno voluto recedere da questi impegni, e anche la Cina, che i due paesi che sono i maggiori produttori di inquinamento a livello mondiale, hanno fatto un passo indietro rispetto a questi impegni. Quindi dobbiamo ripartire, e il coronavirus può essere un momento importante per tornare non a quella normalità che era sbagliata, ma per inventare un nuovo modo, una nuova società ispirata a modelli di sviluppo completamente diversi.
Sulle strategie dell'ONU magari ci torneremo in questa nostra conversazione, però intanto mi soffermerei, se lei è d'accordo, Bonesso, sulla decarbonizzazione. Lei ha affermato che la pandemia da Covid-19, il coronavirus, può essere uno spunto per cambiare regime. È vero che abbiamo assistito a una pulizia dei cieli sulla Valpadana e addirittura sulla Cina, quindi sgomberate dalla CO2, ma lei ritiene veramente possibile nel medio termine una sostituzione degli idrocarburi, delle fonti fossili, insomma, finché ci sarà, si dice, una goccia di petrolio, continueranno a circolare i motori a ciclo 8, no?
È giusto, queste sono osservazioni purtroppo giuste, però noi abbiamo assunto una certa consapevolezza, in particolare che cosa? Ci dicevano che l'attività umana non incideva appunto sulle cosiddette fonti di inquinamento. Là praticamente il lockdown a cui abbiamo dovuto sottostare ha dimostrato esattamente il contrario, ossia il fermo delle attività umane ha immediatamente portato a un miglioramento della qualità dell'ambiente, quindi ha fatto diminuire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e dei territori in genere. Questo è importante, perché che cosa vuol dire? Vuol dire che se effettivamente, a partire dagli stili di vita, quindi il comportamento che i singoli cittadini hanno a livello planetario, più quelli che sono i modelli di sviluppo e produttivi proposti dai paesi, a cui i paesi che devono imporre poi alle loro industrie, ai loro sistemi produttivi di attenersi, questo sistema congiunto fra consumatori e produttori può portare sicuramente a dei risultati, a un'accelerazione dei risultati a cui prima non si credeva. Quindi, prima di tutto, questa dimostrazione, il coronavirus e l'atteggiamento, la limitazione dell'attività umana durante il coronavirus ha dimostrato che questi obiettivi sono raggiungibili. È chiaro che non possiamo pensare di protrarre il lockdown e quindi l'inattività umana per limitare l'inquinamento, questo è chiaro, però abbiamo capito che quel modello di produzione di energia, di produzione di riscaldamento, erano modelli che influivano in modo forte sul discorso dell'inquinamento del pianeta. Allora è su quelli che dobbiamo agire, riprendere tutte le attività umane, produttive, culturali, sociali, educative, tutta l'attività lavorativa in genere a livello umano, però utilizzando sistemi diversi. Faccio degli esempi concreti. Parliamo della mobilità. I grandi centri urbani devono convertire il loro modello di trasporto pubblico, bisogna investire sul trasporto pubblico, ma questo trasporto pubblico deve essere principalmente su ferro. Io ricordo che Roma è ferma da 30 anni alla linea metropolitana che fu realizzata tra il 1980 e il 1990, dall'epoca non si è più realizzata una linea di trasporto metropolitano.
A quale si riferisce? La C che è arrivata a San Giovanni?
La C di San Giovanni è un progetto più recente, ma ancora da completare. Io mi riferisco ai progetti completati, alla linea A e la linea B. Quindi, perché la linea C in realtà aveva l'ambizione di portare i cittadini che risiedono al di là della corda anulare nella zona est della città verso il centro. In realtà in questo momento è un tronco acefalo, che non ha né una testa né una coda, che arriva dalla zona appunto
da San Cesario a San Giovanni.
In prossimità fino a San Giovanni.
Io aggiungerei anche un altro aspetto, se lei me lo consente, che era l'unico a quel tempo, perché il ponte sullo stretto non si fece, una delle grandi opere
Delle grandi
famose,
opere,
che è
esattamente.
costata 3 volte a San Giovanni, figuriamoci, no, una volta completata, quando sarà completata,
Sì,
se sarà completata, tre volte
quello è un
quello
altro problema.
che.
Noi dovremmo capire anche, è vero che in Italia abbiamo un problema dei costi che si moltiplicano negli anni per le grandi opere pubbliche, però anche sul settore delle grandi opere pubbliche, proprio a seguito della questione dell'inquinamento, a seguito di ciò che abbiamo compreso attraverso la gestione dell'emergenza coronavirus, dovremmo indicare una scala di priorità. Noi riteniamo che nel XXI secolo la priorità non può essere una rete autostradale che invita il trasporto privato su gomma, ma esattamente il contrario. Noi dobbiamo fare manutenzione, e questa è una grande opera a livello nazionale, manutenzione delle infrastrutture che abbiamo. Pensiamo a tutti i ponti, i viadotti che sono a rischio crollo, pensiamo a tutte le gallerie. Al contempo dobbiamo per forza, necessariamente, per contenere le emissioni del nostro paese, dobbiamo modificare il modello di trasporto pubblico. Noi abbiamo ancora una rete ferroviaria dove l'alta velocità si ferma a Salerno, dove dire che l'alta velocità in Italia è un servizio nazionale è una grossa bugia, perché c'è tutta una parte importante del nostro territorio nazionale che è tagliato fuori da questi collegamenti. Per non parlare poi del trasporto su ferro regionale, perché chi si serve di quelle linee, io parlo del Lazio che conosco bene, ma so che non è molto diversa la Lombardia ed altre zone, in particolare con un'alta densità residenziale, dove le linee di ferrovia regionale sono linee che sono in condizioni di manutenzione precaria, sono praticamente non sufficienti da un punto di vista del numero delle corse e della qualità dei convogli ferroviari a soddisfare la richiesta da parte dei pendolari, che sono costretti spesso e volentieri a utilizzare il mezzo privato. Ed eccolo lì che il circolo diventa vizioso: automezzi privati, praticamente consumo di idrocarburi, inquinamento nelle grandi aree metropolitane. Quindi, ancora una volta, ad esempio, il modello del trasporto pubblico, per ritornare al punto da cui eravamo partiti, ci insegna che può essere uno dei sistemi per modificare il modello a cui eravamo abituati precedentemente: investire sulla mobilità elettrica, creare quelli che sono i cosiddetti sharing, la condivisione del trasporto pubblico, quindi la mobilità elettrica condivisa, la mobilità dolce alternativa, e quindi mi riferisco alle due ruote, in particolare la bicicletta, le biciclette a pedalata assistita elettrica, ai cosiddetti monopattini elettrici che adesso stanno andando sempre più di
E
moda.
questo anche a Roma, dove abbiamo
Questo è a
questi
Roma, e
livelli.
soprattutto benissimo che il governo abbia garantito questi eco bonus per l'acquisto di questi servizi. Quindi c'è qualcosa, io
Domanda cattiva.
prego.
Non è non, diciamo, questo sharing, che insomma ha avuto un successo relativo a Roma, perlomeno, ma non so nel resto d'Italia, non è una cosa un po' da riservata alla ZTL, tra virgolette, cioè a quella parte della società più ricca, più evoluta, economicamente più benestante, nelle periferie
Allora,
estreme,
noi
questo?
paghiamo nel nostro paese, paghiamo uno scotto. Allora, la questione della mobilità sostenibile si affronta a tutti i livelli, quindi lo dicevo prima, trasporto su ferro, però poi congiuntamente investimenti sugli autobus, che vuol dire il fatto che ancora a Roma si siano acquistati negli ultimi anni 300 autobus diesel, significa che non si ha un progetto di modifica agli automezzi che producono inquinamento. Però sicuramente bisogna anche utilizzare queste forme di mobilità elettrica, in particolare condivisa. Può sembrare di nicchia, può sembrare elitaria, però in realtà noi dobbiamo sempre pensare a un sistema misto di sinergie, e soprattutto capire che il nostro paese paga lo scotto di essere arretrato di 30 anni rispetto a queste metodologie di approccio al problema della mobilità, che in particolare nei paesi del nord Europa sono già attuate da circa 30 anni. Quindi questo è il limite del nostro. Noi dobbiamo anche fare in modo che gli enti locali e le grandi istituzioni come dire, si facciano carico della responsabilità di rieducare i cittadini all'uso di questi sistemi di mobilità. Non ci dimentichiamo che in Italia fino agli anni 50 c'è un film famoso in Italia che si chiama Ladri di biciclette, sì, De Sica nel dopoguerra, che ci racconta come Roma era una città popolata di biciclette. Quindi non ci si racconti che Roma dei Sette Colli non è praticata della bicicletta, la storia ci insegna che Roma era una città per biciclette.
Beh, la Roma d'allora non era la Roma estesa, poi non c'erano stati ancora i palazzinari, non c'era stata la speculazione edilizia,
sì, però
comunque
voglio
la migrazione
dire,
interna.
Ma figuriamoci, però
adesso
i Sette Colli sono
una megalopoli, arriva oltre Guidonia.
E figuriamoci, ma infatti noi parliamo di un sistema misto, noi parliamo di un sistema intermodale. A cosa piacerebbe arrivare? Al modello che adottano in Olanda, che adottano in Belgio, ossia dove tu c'hai gli spostamenti di medio raggio, lungo raggio, in treno, mobilità su ferro. Poi puoi arrivare a prendere la tua bicicletta e percorrere gli ultimi 3-4 chilometri, quindi una mobilità accessibile, non devi essere un campione della bicicletta per percorrere 3-4 chilometri, per spostarti in bicicletta. Quindi un sistema misto intermodale. Dicevo prima che anche nella Roma degli anni 50 i Sette Colli sono all'interno di Roma antica, quindi quando parliamo, no, tante volte si dice Roma non ha le biciclette perché è una città che da un punto di vista orografico, quindi di andamento del territorio, si presta poco all'uso della bicicletta. La Roma degli anni 50 già comprendeva i Sette Colli, quindi di fatto è una città che volendo si può prestare. Ripeto, noi siamo promotori di questo sistema misto intermodale tra ferro e mobilità ciclabile, che potrebbe essere una componente della soluzione, non l'unica soluzione. Ripeto, è un sistema misto che deve vedere le istituzioni, i cittadini, le associazioni, la scuola come momento di educazione, come momento di informazione, perché attraverso gli studenti che vengono formati si arriva alle loro famiglie. Un bambino che prende coscienza delle questioni ambientali, delle questioni, dei modelli, ad esempio sulla mobilità pubblica e di trasporto, riporta questi suoi concetti, questi suoi apprendimenti all'interno delle famiglie ed è un veicolo incredibilmente positivo per far cambiare gli stili di vita. Pensiamo sulla raccolta differenziata, tante volte sono i bambini, gli alunni, gli studenti che insegnano ai genitori, ai nonni come si fa la raccolta differenziata, quindi la scuola è un anello di questo sistema che dobbiamo mettere e inserire nel sistema di cambiamento di questo modello di società di cui noi vogliamo essere promotori.
Allora, Bonesso, facciamo un gioco perverso, poi le farò l'ultima domanda sulle strategie. Il gioco perverso è questo, chi vince e chi perde, chi comanda e chi esegue. Partiamo dal ormai forse famigerato Green New Deal, che ci sarà, dovrebbe esserci, un'iniezione di soldi che pioveranno appunto su questi potenziali attuatori di investimenti nel verde, nel sostenibile, nell'ecologico. Allora, prima lei ha parlato di un cambiamento perché le imprese dovranno fare quello che dirà lo Stato, quello che dirà diciamo a livello politico. Ma chi comanda veramente? Cioè, chi è il cameriere e chi è il cliente del ristorante? Le imprese se la comandano sulla politica o la politica riesce effettivamente a mutare il quadro della situazione? E tornando agli idrocarburi e comunque ai fossili, il carbone, a tutta questa bella roba qua, chi vince e chi perde? Cioè, adesso il petrolio è andato sotto zero per un periodo in America, no? Il texano WTI, si è parlato della fine del petrolio, non ci sono più diciamo le condizioni per investire e trivellare, lo shell per aria, tutto per aria, però qua già si riparla di una crescita, un rialzo dei prezzi petroliferi. E torniamo sempre al discorso del petrolio. No? Chi vince questo green non è anche, che si sente molto, c'è molto greenwashing in giro. Qua riceviamo tutti i giorni quotidianamente comunicati stampa di insospettabili imprese che fino all'altro ieri vendevano gasolio, sì, che adesso dicono che sta succedendo, chi vince, chi perde, chi comanda,
allora,
e chi esegue.
Andiamo per ordine perché la domanda è una domanda interessantissima ma ha messo tantissima carne
vero,
al fuoco.
È vero, mi scuso,
allora
è vero.
Parliamo delle risorse europee, io ci tengo come dire, a sottolineare qualche cosa. Se c'è una forza politica che in Europa è stata compatta al di là delle appartenenze nazionali sono stati i verdi trasversalmente, i verdi europei, di qualsiasi paese appartenessero, olandesi, austriaci, tedeschi e di qualsiasi paese, in modo unito hanno sostenuto l'esigenza dei recovery fund e del MES che non fosse legato a meccanismi di controllo da parte della Troica, quindi della Banca Europea e del Fondo Monetario Internazionale.
Come in Grecia, per capirci, insomma.
E come è successo in Grecia quando la Grecia andò in default. Ora, qual è il problema di fondo? Che questa solidarietà internazionale tra componenti dello stesso partito purtroppo non l'abbiamo riscontrata con forze politiche, mi riferisco in particolare ai sovranisti, no? Sì. I sovranisti italiani chiedevano un aiuto per il nostro paese, si sono trovati contro i sovranisti austriaci, quelli ungheresi, cecoslovacchi, olandesi, che hanno, come dire, sottoposto la richiesta dell'Italia a tutta una serie di riforme che sono riforme che poi arrivano a strangolare il paese nel giro di pochi anni. Noi abbiamo tenuto una coerenza e questa coerenza internazionale si chiama Europa, si chiama solidarietà europea, significa quel modello di Europa che noi vogliamo che sia il futuro, l'Europa dei cittadini, dei diritti, delle regole sul lavoro, ma anche delle regole fiscali. Noi non possiamo avere nel nostro continente dei paradisi fiscali che attraggono le aziende e, come dire, rendono più poveri alcuni paesi che appartengono alla stessa comunità europea. Quindi ci deve essere
questo,
esatto, lo so, però deve essere fondamentalmente è l'Europa del futuro, altrimenti rischiamo di porgere il fianco a chi dice che di Europa non c'è più bisogno. Noi diciamo che c'è bisogno di Europa, ma di un'Europa diversa, l'Europa che si rifaccia ai motivi ispiratori che sancirono Altiero Spinelli e gli europeisti che con lui scrissero i primi trattati che portò a Roma nel 1957 alla fondazione della Comunità Europea. Detto questo, siamo in un momento topico perché i soldi che arriveranno tra i recovery fund e i soldi, gli altri fondi e risorse economiche che arriveranno, che dovremo restituire nei prossimi anni, possono consentire all'Italia di riconvertire il proprio modello produttivo. A questo punto è fondamentale il ruolo che svolgerà il governo e i prossimi governi nei prossimi 2-3 anni. Lei diceva benissimo prima, in Italia troppe volte sono state le industrie a condizionare le scelte politiche in campo economico, in campo finanziario, con un evidente palese, adesso come dire innegabile, prima forse poteva essere opinabile, ricadute sull'ambiente. Quindi abbiamo visto una scelta delle aziende che costruivano automobili in Italia, per cui in Italia non esiste nel listino italiano un'automobile elettrica, perché
facciamo
il sostegno,
perché non è la Lancia,
è chiaro che mi riferisco Fiat, che mi riferisco alla Fiat, all'attuale FCA e con tutti
che
gli
non
sviluppi
ha sull'elettrico,
ma non ha mai investito
non,
bravo. Mi riferisco come ad esempio in altri settori dove il discorso, e veniamo al discorso dei combustibili fossili, sì. Dove si continua a parlare adesso che i combustibili fossili sono scesi di costo, cioè in questo momento in atto una svendita, i paesi arabi hanno le petroliere piene di petrolio che girano nel Golfo Persico, non attraccano perché sono piene di petrolio che non sanno dove consegnare perché tutti gli stabilimenti sono fermi.
Le usano come depositi, i sauditi li hanno addirittura
lo usano come,
in
esatto, come depositi di stoccaggio. Gli Stati Uniti hanno dovuto fermare gli impianti, quelli del cosiddetto shale oil, il petrolio estratto attraverso il fracking, il cosiddetto lairgan, ossia la frattura delle rocce andando a cercare il petrolio in delle sacche che sono all'interno di tessuti geologici particolarmente con un equilibrio particolarmente instabile, con tutte le conseguenze geologiche che ci sono state. Tutto questo sistema in questo momento non dobbiamo sperare che il costo rimanga basso, perché quel costo è un costo fittizio. Noi sappiamo che è basso il costo al consumo, ma è altissimo il costo delle conseguenze sociali ed ambientali che il consumo di idrocarburi continuerebbe ad avere in futuro sul nostro pianeta, non solo sul nostro paese, perché l'ambiente non ha confini, lo ha dimostrato il coronavirus, l'ambiente non ha confini, quindi le ricadute negative sono veramente su tutti i territori congiuntamente, contestualmente. Allora, questo è proprio il momento per dire quel tipo di sviluppo non è più sostenibile, non è più accettabile. Quando si fanno i piani finanziari a medio e a lungo termine, bisogna inserire quel coefficiente legato al costo ambientale e sociale, perché facciamo un esempio concreto. 40 anni fa ci raccontavano, poi in Italia c'è stato un referendum epocale, ci raccontavano che i costi e le emissioni dell'energia prodotta attraverso le centrali nucleari era il futuro, rappresentasse il futuro. Poi l'esperienza, gli incidenti a livello mondiale, l'esperienza sul costo del decommissioning, dello smontaggio di una centrale atomica, i costi dello stoccaggio delle scorie nucleari, il possibile rischio di incidenti con tutti i costi conseguenziali, ci ha spiegato in maniera chiara che l'energia nucleare, quella per fusione nucleare, non poteva rappresentare il futuro dell'approvvigionamento energetico a livello mondiale. Per cui in Italia, per fortuna, un referendum ha sancito che l'Italia non dovesse intraprendere quella strada. Ecco, liberamente è mancata la politica, perché in quel momento noi avremmo potuto invertire, orientare le nostre scelte produttive, obbligare Confindustria, gli industriali nelle aziende energie, le aziende a partecipazione pubblica a segnare una strada nelle energie rinnovabili. Noi abbiamo inseguito, adesso abbiamo quasi raggiunto, ma noi abbiamo inseguito per 20 anni la Germania sulla produzione di energia da fotovoltaico, quindi energia da pannelli solari, quando la Germania ha una percentuale di radiazione solare annua dei suoi territori molto più bassa rispetto all'Italia, in particolare al sud d'Italia. Pure noi che avremmo potuto fare quella scelta durante il primo referendum sul nucleare, era il 1987, abbiamo perso quegli anni perché
ci fu una grossa chiudo con questo. Tra il gas noi abbiamo il nucleare democristiano a quel tempo,
E questo anche è vero, però è pur vero che dopodiché abbiamo continuato a cercare il petrolio in Libia con gli accordi con Gheddafi, abbiamo continuato a mandare l'ENI a cercare il petrolio nel delta del Niger, che è una delle zone più inquinate a livello mondiale. Questo ha scelto l'Italia, anziché avendo l'occasione di aver rinunciato al nucleare, di poter, come dire, cambiare la rotta, di tenere il timone dell'orientamento industriale in un'altra direzione. Un'occasione persa. Questa volta, secondo me, siamo veramente all'appello finale. Non ci sarà una seconda chiamata. Il Green New Deal, almeno a livello europeo, è una strada irrinunciabile. Questo governo si sta giocando una parte del suo valore. Noi speriamo che sia in grado di raccogliere questa sfida.
Della sua credibilità? Del suo valore in che
della
senso?
Sua credibilità, sicuramente della sua credibilità, perché un conto è fare grandi annunci a livello ambientale, un conto poi è compiere le scelte conseguenziali. Dico qualcosa che potrà sembrare, ma il metano, il metanodotto metanodotto che attraversa l'Adriatico, che dalla zona dell'est europeo, attraversando la Grecia e l'Albania, porta il gas in Puglia. Il gas metano, ad esempio, è comunque un combustibile fossile, proviene da giacimenti. Il gas metano produce comunque una quantità di polveri sottili in meno, quindi da un punto di vista inquinante ha un impatto minore rispetto al gasolio, rispetto alla benzina, ma da un punto di vista dei gas clima alteranti, quindi di CO2 in particolare, ha valori particolarmente elevati. Quindi può essere considerato un momento di transizione, ma non può essere la fonte energetica che guarda al futuro. Ripeto, noi abbiamo il Green New Deal.
Mi spiega una cosa, mi perdoni se interrompo, perché prima lei ha citato il delta del Niger e anche il fracking, gli americani, allora lì il gas lo bruciavano, il metano usciva e lo bruciavano, perché il gas costerebbe molto reimpiegarlo, reiniettarlo. Il gas metano si trova in tutti i giacimenti di
sì,
petrolio.
Sì, accompagna il petrolio.
Quindi
accompagna.
O li rinietti dentro per i giacimenti quasi esausti. Però che sta succedendo in queste ultime settimane? L'ESA, l'EDF, tutti quanti ci vanno a vedere queste immagini satellitari, questi progetti di satelliti per cercare queste fughe di metano, poi il metano lo fa, cioè, anche le puzzette delle mucche, mi perdo i passi, sì. Le flatulenze dei bovini producono metano, no? Sull'oil and gas. Che significa? Che sta succedendo sul metano? Perché oggi stesso l'ESA ha mandato delle fotografie della Cina, degli Stati Uniti, dove c'erano delle grosse macchie rosse, bisogna evitare la perdita di metano. Perché ci si concentra tanto sul metano se poi non si può reimpiegare? Perché loro dicono, allora, dicono sì, lo recupereremo e lo reimpiegheremo come punto
allora, questo, di transizione. Allora, l'attività antropica, l'attività dell'uomo sui territori causa questi squilibri, perché in realtà appunto il gas metano, il petrolio, gli idrocarburi in genere erano contenuti, no, custoditi all'interno delle viscere terrestri e lì possiamo dire che hanno caratterizzato lo sviluppo di un secolo nel nostro pianeta, ma adesso la tecnologia ci permette di guardare oltre. Chiaramente, come stavamo dicendo prima, ci sono fenomeni questi delle fughe di gas e metano che accompagnano le trivellazioni per quanto riguarda la ricerca del petrolio. Per tutto un periodo la canalizzazione del gas, il trasporto attraverso i gasdotti è stato considerato troppo oneroso. Adesso da circa 20 anni, ma poi ripeto, noi scontiamo sempre un ritardo ultradecennale nel nostro paese, si sta convogliando e si sta favorendo il consumo. Anche l'ENI, quando è stato circa 2 anni fa, no? Ci dichiarò con una grande comunicazione su tutti i media di aver trovato il più grande giacimento di metano del Mediterraneo al largo delle coste dell'Egitto e di essersi assicurata lo sfruttamento. Ora, perché adesso si denunciano queste fughe? Perché hanno dei grossissimi effetti, come dicevo, sull'azione clima alterante, quindi sulle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici, e quindi gli americani attraverso il sistema dei satelliti denunciano appunto che in Cina ci sono queste fughe per obbligare poi la Cina a interventi che sono molto costosi. Prima mi riferivo allo smantellamento di una centrale nucleare, più o meno siamo sulla stessa tipologia.
Diciamo
nel
che
senso
rientrano nella forma di guerre ibride anche questo aspetto. Cioè
di guerre ibride, ma soprattutto sono i cosiddetti costi collaterali, no? Come se all'inizio io il barile di petrolio lo calcolo nudo e crudo, no, il barile di petrolio lo calcolo a 50, 60, adesso quanto è arrivato a $30 al barile, ma gli effetti collaterali, appunto le fughe di gas metano, per dirne uno, i livelli di inquinamento allucinanti nel delta del Niger, si cammina in una palude che è fatta di una poltiglia appiccicosa che è bitume fuoriuscite dalle trivellazioni in tutto quel territorio. Questa è la realtà di questo pianeta. Ci vorranno circa 3 secoli per ripristinare un equilibrio ecologico, ammesso che si smetta di trivellizzare, di trivellare quelle regioni. Quindi questo è qualcosa di estremamente, azioni che dobbiamo compiere immediatamente. Prima lei ha fatto un accenno velocissimo, ma io lo colgo, parlando degli allevamenti intensivi per quanto riguarda la produzione di metano. Quello è un altro elemento, quello è un elemento che nell'emergenza coronavirus ha giocato un ruolo determinante. Si sono realizzati soprattutto in Cina, ma non solo, allevamenti intensivi in zone periferiche rispetto ai centri urbani, ma vicino a delle zone ambientali di pregio, quindi addirittura foreste. Si è venuto a modificare l'ambiente di queste zone protette, mettendo specie selvatiche, animali selvatici molto vicini ad animali di tipo domestico da cui carne è destinata al consumo umano. Il passaggio, il primo spillover, passaggio di specie a livello di virus, è avvenuto tra le specie selvatiche e quelle domestiche proprio in queste situazioni. Il passaggio dall'uomo, dall'animale domestico all'uomo, è stato il passaggio successivo. Quindi poi noi subiamo queste contaminazioni da virus che sono propri di specie selvatiche, proprio per questi sistemi che sono stati causati dalla modifica dell'ambiente decisa dall'uomo. Se avessimo mantenuto le foreste integre, avremmo mantenuto un sistema autoprotetto in cui il virus e gli animali portatori di quel virus sarebbero rimasti all'interno, sarebbero rimasti in un perimetro ben definito.
Oh, Bonesso, in conclusione, se mi promette, io le do il là, ma lei deve essere sintetico, le chiedo di essere sintetico. Se mi promette appunto di essere sintetico, le chiederò delle strategie dell'ONU. Per quanto conti l'ONU, per quanto possa, diciamo così, condizionare il modo del mondo, c'è una strategia denominata biodiversità e una farm to fork. Tra poco, settimane, si terrà un summit a Kunming, nella Repubblica Popolare Cinese. Si raggiungerà un accordo su clima e biodiversità, punto di domanda sempre, e poi ci spiega quale effetto possono, cioè quale applicazione potranno in concreto avere queste due strategie basilari, a quanto pare, dell'ONU, la biodiversità e il farm to fork.
Allora, il primo discorso è che io credo che questa volta partiamo perlomeno da una sensibilizzazione, non dell'opinione pubblica, perché lì credo che abbiamo raggiunto delle punte particolarmente avanzate. Adesso veramente cito l'esempio dei movimenti nati intorno a Greta Thunberg. Noi abbiamo assistito anche nel nostro paese, in Italia, a grandi masse giovanili soprattutto che si sono mobilitate per questo tema dell'ambiente, ed erano delle masse non più motivate per altre, che non avevano più passione sociale e civile. Quindi questo tema che riguarda il loro futuro prossimo le ha particolarmente attivate. Io spero che questa sensibilizzazione, adesso che con il coronavirus, con l'emergenza sanitaria, sia diventata distribuita anche verso i rappresentanti politici dei vari paesi. Il summit che si terrà in Cina dovrebbe proprio sancire questo passaggio, ossia l'impossibilità di non prendere delle decisioni di tipo definitivo, di tipo drastico. Qui c'è un problema che se non si assumono quelle decisioni, se non si tutela la biodiversità, il nostro sistema di vita e quindi l'animale che più subirà questa modifica dell'ambiente e del clima è la specie umana. Di questo dobbiamo essere convinti. Non c'è questa supremazia, non potremo continuare a modificare, a stravolgere un ambiente, un pianeta che abbiamo già stravolto in passato. Siamo arrivati al limite. Questa azione non è più possibile. Possiamo solo ripristinare, comprendere gli errori che abbiamo commesso e attuare uno stile di vita, dei modelli di sviluppo e produttivi che nulla abbiano a che fare con il passato. Non possiamo più permetterci di ripercorrere gli stessi errori. Questo è quello che mi auguro e spero che venga immediatamente colto da tutte le nazioni, perché, ripeto, non ci sarà una prova d'appello, non avremo gli esami di riparazione.
Allora, noi ringraziamo Nando Bonesso, che è portavoce regionale del Lazio di Europa Verde, con il quale abbiamo parlato di ambiente e di drammatici rischi per l'ambiente, in vista della giornata mondiale dell'ambiente, la 46esima giornata mondiale dell'ambiente, che sarà il 5 giugno, venerdì 5 giugno. Grazie Bonesso, noi la ringraziamo, speriamo di averla nuovamente in futuro ai nostri microfoni.
Grazie a voi e grazie a tutti coloro che hanno ascoltato la nostra discussione.
E un saluto a tutti i fruitori del sito di informazione insidertrend.it e ai radioascoltatori di Radio Omega. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.